Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Richiamiamo la figura di San Martino, divenuta così popolare. Siamo alla fine del IV secolo, per intenderci, diciamo, contemporaneo Girolamo di Agostino, e siamo alla fine nella Francia. Fece l'eremita e poi fu eletto vescovo. Diffuse la fede cristiana in tutta la Francia meridionale.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo 13, versetti dal 5 al 10. Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmia, con il potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmia contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu concesso di fare guerra contro i santi e di vincerli. Le fu dato potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. La adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo. Chi ha orecchi ascolti. Colui che deve andare in prigionia vada in prigionia. Colui che deve essere ucciso di spada si è ucciso. In questo sta la perseveranza e la fede dei santi. Parola di Dio.
Ecco, siamo dunque in queste visioni preparatorie del centro del settenario delle coppe, che è rappresentato dai capitoli 15 e 16. E queste visioni, abbiamo già visto al capitolo 12, riprendono la storia della salvezza, e in particolare non è certamente un caso che in modo così diretto la fonte di questa parte è Daniele, in modo così esplicito, diretto. Giovanni costruisce un'unica figura, la bestia dal mare, radunando le quattro bestie di Daniele, ecco, e ne fa una sola, forse anche questo ha un senso. E comunque vediamo l'aspetto politico, che è nuovo sotto questo aspetto rispetto a tutte le altre settenari dell'Apocalisse, che hanno sottolineato altre dimensioni. Qui è chiaramente in primo piano l'aspetto politico, cioè l'aspetto degli imperi. Daniele ha riflettuto molto su questo, e Giovanni riprende qui questa dimensione. Oggi si conclude nel nostro brano la presentazione della prima bestia, della prima, diciamo, rappresentante o incarnazione del Satana nella storia.
Qui una nota faceva notare che per abitare sulla terra si usa un verbo, katikeo, mentre abitare nei cieli si usa un altro verbo, skinō. E quindi pensavo al fatto che il semplice abitare sulla terra assume una connotazione negativa. È un'espressione che si ripete molte volte: guai agli abitanti della terra. Poi qui dice che tutti gli abitanti della terra adorarono la bestia. Pensavo che i santi, gli eletti, non sono fra questi, ma sono fra quelli che abitano nei cieli, come dice sempre il brano di oggi. E poi riguardo al dalla fondazione del mondo, vedo che le nozze, che se potesse riferirsi non all'agnello ma al libro, quelli scritti fin dalla fondazione del mondo. Al 17.8 l'espressione si riferisce al libro, quelli scritti nel libro fin dalla fondazione del mondo. E qui c'è il commento di Lupieri che dice con ogni probabilità Giovanni intende davvero dire entrambe le cose, il sacrificio dell'agnello come la salvezza generata da tale sacrificio esistono sin dalla fondazione del mondo. Giovanni afferma la permanenza immutabile del rotolo della vita, che è il libro dell'agnello e che precede l'esistenza stessa di questo mondo.
Riprendo la prima parte dell'intervento di Tommaso, commentando la fine del versetto 6, dove dice che le bestemmie di questa bestia sono contro Dio per bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo, considerando quindi come dimora di Dio tutti quelli che abitano in cielo. Dio infatti non abita in case fatte da mano d'uomo, la sua tenda sono quelli che con lui dimorano nel cielo. E sempre nell'Apocalisse avevamo già visto un'espressione simile a capitolo 7: colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro, la moltitudine di coloro che sono vestiti in vesti candide. E poi ritroveremo al 21esimo capitolo la città santa, la Gerusalemme nuova, che viene chiamata la tenda, la dimora di Dio con gli uomini, ed egli dimorerà con loro. Questo poi fa venire in mente certamente anche il prologo di Giovanni, in cui il verbo si dice che verrà a dimorare in mezzo a noi. Ci attacco anche San Paolo, anche se forse non si può così direttamente, alla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, dice: sappiamo infatti che quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, eterna nei cieli. È molto bello vedere la dimora di Dio come, appunto, non può essere certamente un luogo fisico, ma che cos'è? Quelli che abitano in cielo, quindi sia gli abitanti celesti, diciamo, di origine, sia anche quelli che noi che dimoriamo in cielo.
La dimora, citata al versetto 6, è un'allusione abbastanza evidente alla tenda chiamata inizialmente tenda di riunione o di convegno, dove il Signore dava l'appuntamento a Mosè durante l'Esodo, come ci viene descritto anche al capitolo 33 del libro dell'Esodo, in cui si dice: il Signore parlava con Mosè faccia a faccia come uno parla con il proprio amico. E sempre in questa tenda la tradizione biblica vi ha visto principalmente il santuario degli israeliti durante il peregrinare nel deserto. A similitudine del Tempio di Gerusalemme, la tenda, tabernacolo, riguarda naturalmente la presenza di Dio tra il suo popolo e anche la sua volontà di mantenere un'alleanza indivisibile con il suo popolo. Il testo contenuto nel versetto 10 è di difficile interpretazione e ci rivela, diciamo, le incertezze e l'esitazione anche di molti esegeti. Secondo una traduzione ritenuta attendibile, che si ricollega naturalmente anche al capitolo 15 di Geremia, i cui contenuti sono, diciamo, gli stessi o simili scritti al versetto 10, si ritiene che il senso sempre contenuto nel versetto 10 consiste in questo, e cioè: i cristiani vivono in un tempo di persecuzione ed è in questa circostanza ed è in questa prova che devono mantenere e manifestare la loro fede e la loro perseveranza.
Alla bestia fu dato di vincere, quindi sembra che si parli di vittoria apparente, cioè da un certo punto di vista una vittoria. E in questo possiamo ricordare i due martiri, perché anche lì si dice che la bestia insomma, li ucciderà e vincerà. Però dopo i due martiri leggiamo che insomma, tanti sono lì che festeggiano, sono per 3 giorni esposti, però poi c'è questo appello dalla sfera celeste, e quello che si legge è che tanti di quelli che guardavano si convertirono. Quindi a questo punto si può pensare, cioè, in che cosa, da dove si guarda, qual è la vittoria, dov'è la vittoria in questa, di questa cosa. Qui, per tornare un attimo sul nostro brano, sembra comunque che chi scrive associ la vittoria sul male, sulla bestia, sul male, comunque in questa estrema testimonianza di fede, che è l'accettare fino alla morte. Eccola.
Alla bestia sono stati dati 42 mesi, per il tempo per agire. In effetti è un tripudio di potere che è stato dato, benché limitato, perché appunto sono solo 42 mesi, la prima osservazione. Certo, questo potere, ecco, siamo indirizzati a vedere un potere politico, perché popoli, nazioni, ma in effetti a me è sembrato proprio che fosse un'usurpazione di Dio, perché, cioè, ieri l'avevamo già accennato, che quindi è un'idolatria, è tutto sommato, è un posto rubato a Dio in un certo senso, e questo potere si inginocchieranno tutti i popoli e gli abitanti della terra. Anche a me ha fatto quello che è stato accennato prima sia da Tommaso che da... Allora, le bestemmie sono rivolte a Dio, la bestemmia è rivolta a Dio, è rivolta alla sua tenda, è rivolta in cielo, è rivolta ai santi, la bestemmia. Ma lì è intoccabile comunque, perché sono già, ecco, nella sfera di Dio. Ma la lotta è con quelli della terra, e qui non si scappa, e l'abbiamo visto, insomma, che... La lotta è la morte, perché vincere, almeno ho visto qua e là, la vittoria significa la morte, ecco, uccisi. E allora mi ha fatto difficoltà sia il versetto 8 e sia il versetto 10. Ecco, la difficoltà del versetto 8 mi sono chiesta, ho visto anche un po' qua e là, il nome non registrato è il nome della bestia o è il nome degli idolatri? Potrebbe essere l'uno e l'altro, chissà meglio la sintassi in greco, potrebbe essere il nome scritto di degli idolatri. Io mi sono mossa così, ed è molto bello, ed ho visto che è l'unica volta che viene detto il libro della vita, che è dell'agnello immolato, non c'è nessun altro luogo nell'Apocalisse, è una formula unica. E allora mi è sembrato così che questa immolazione dell'agnello, l'idolatria del drago e della bestia, è una realtà che comunque non cambia. Il decreto di Dio che è fin dalla fondazione del mondo. Qui abbiamo ancora una conferma. E al versetto 10 la difficoltà io l'ho vista così, come il mistero del martirio. Per non adorare la bestia e i suoi poteri, il carcere e la morte di spada sono contraprova di perseveranza e di fedeltà. Infatti dice, se a qualcuno dice qui sta la pazienza e la fede dei santi, e l'ho visto come appunto la testimonianza, il martirio. Se a qualcuno per resistenza, per la testimonianza, ci sarà il carcere, che vada in carcere.
Io sono partita dai due testi di riferimento, quello principale è Daniele, su cui praticamente questo è sulla falsa riga di Daniele 7, evidentemente, perché tutti gli elementi ritornano, e l'altro, cioè questo potere per 42 mesi, che in Daniele è detto un tempo, due tempi, la metà di un tempo, cioè un anno, più due anni, più mezzo anno, sono i soliti 3 anni e mezzo, a volte detti 42 mesi, a volte un tempo, due tempi, la metà di un tempo. Comunque quello che conta di più è il potere che viene data alla bestia contro i santi. Addirittura la citazione di Geremia 15 è quella che mi ha fatto più impressione, perché è un oracolo dato a Geremia contro il popolo infedele. È il popolo che senza possibilità di appello deve subire un castigo per arrivare alla conversione, chi è destinato alla peste, alla peste, chi alla spada, a causa di Manasse, figlio di Ezechia, re di Giuda, per ciò che gli ha fatto in Gerusalemme. Qui invece sono i santi che sono combattuti, e a loro è dato il potere, alla bestia è dato il potere di ucciderli. Perché? Perché anche è dato il potere alla bestia anche di uccidere l'agnello, perché così è. E quindi i suoi santi, io la sento molto una parola proprio indirizzata alle 7 chiese, tant'è vero che ritorna la stessa espressione, chi ha orecchi ascolti, e poi la parola ipomonì, la parola costanza. Cioè in questo sta la costanza e la fede dei santi, cioè la fede, diciamo l'amore assoluto per Dio, quello di Deuteronomio 6, si manifesta così, in questo sta la fedeltà dei santi.
Io pongo quello che secondo me è un problema, perché qui al versetto 8 sembra che emerga il problema della predestinazione, e poi in seguito verrà ancora al capitolo 17, poi al capitolo 20, e quindi chiedo una spiegazione.
Cioè sembra che ci sia una predestinazione?
Sì.
È una frase difficile. Ah, al versetto 8, capito.
Non è certo una risposta, tantomeno non è una risposta definitiva, però a me di fianco a questo versetto, sto parlando sempre del versetto 8, piace aver presente quello che dice Paolo all'inizio della lettera agli Efesini: in lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere il Dio Padre ci ha scelti in Cristo prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. Cioè io avevo sempre pensato questo essere scritti nel libro come non come una predestinazione, ma come un segno della sapienza e della onniscienza totale di Dio, che concede, che sa, anche tenendo conto della libertà dell'uomo, a questa scelta è per essere santi e immacolati di fronte a Lui.
Mi pare che sia anzitutto sottolineato nei versetti di oggi la concessione quattro volte si dice che fu concessa una bocca che esprime orgoglio, bestemmie, fu concesso per 42 mesi, poi fu concesso di muovere guerra e di vincere, e poi anche fu concesso il potere su tutto, sull'umanità, su ogni popolo, lingua, eccetera. Quindi mi pare che si sottolinea che c'è un mistero, c'è nel disegno di Dio. Da un lato si dice che c'è un potere, dall'altro si dice che questo potere è considerato da Dio, cioè non è che Dio abbia perso il controllo, ma c'è, con questo essere concesso, rimangono dei punti, a mio parere, interrogativi, ma danno sul mistero, si vuol dire è previsto da Dio questo. Quindi mi pare che qui sia molto sottolineato questo aspetto. 42 mesi sono sempre, da Daniele dipende, questo numero simbolico, mi pare che ci si rifà all'ultima settimana della storia del mondo, settimana di anni, diciamo, quanto duri poi. E la settimana è divisa a metà, sono 3 giorni e mezzo o 3 anni e mezzo, a seconda di come si utilizza, ecco, questa figura, e corrisponde, credo, anche per Giovanni, corrisponde al tempo, quello che noi chiameremmo alle persecuzioni in Israele, al tempo della prova, fino a che Dio non intervenga in modo definitivo e non cambi la sorte. C'è un contributo, c'è una provvidenza di Dio, c'è un disegno di Dio che prevede il martirio, prevede la sofferenza. Questo troviamo anche già in Daniele. Daniele è tutto su questa linea, o nel secondo libro dei Maccabei, è molto presente, mette al centro come contributo principale all'avvento del regno di Dio, al suo intervento, mette il martirio. Secondo il libro dei Maccabei è costruito in questo modo, no? Dove il martirio è decisivo, è l'apporto che conta. Ecco, e così mi sembra anche qui. Ecco, c'è un tempo, è in mano a Dio, e c'è un tempo, è il tempo della prova, e questi santi li abbiamo già visti. Questi santi sono poi i martiri, qui mi sembra il contesto, sono i martiri. A differenza forse di quello che, per esempio, troviamo nel capitolo 7, l'ultima parte, dove tutti sono vestiti di bianco, di ogni tribù, lingua, popolo, per il fatto che godono del sangue di Cristo. Qui sembra invece precedente, sembra cioè il martirio, anche se si afferma, e io credo che sia la lettura forse più oggettiva questa, si afferma che l'agnello è stato immolato fin dalla fondazione del mondo, per dire che io credo che possa voler dire questo, che nel disegno di Dio questo è centrale fin dall'inizio. Non è a un certo momento un incidente o una novità. È sempre in questo modo che Dio ha regnato, che Dio ha previsto il suo regno, il suo agire nella storia, il suo dominio, attraverso l'agnello, il sacrificio dell'agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo. In che modo? È attraverso tutti coloro, è un'idea che troviamo anche in certi testi del secondo secolo, ecco, no? Anche testi cristiani. Qui sono i testi giudaici, ma troviamo anche i testi cristiani successivi, cioè che in Abele, insomma, in queste figure fin dall'inizio c'era il mistero di Gesù, il mistero dell'immolazione di Gesù, visto come l'arma fondamentale di Dio, come Dio combatte e vince nella storia. Quindi mi sembra che siamo in questa linea qui. La predestinazione, versetto 8, sì, sono formule di predestinazione, come anche quella che ha citato citato Barbara, insomma, siamo stati scelti fin dalla fondazione del mondo, lì forse ci si riferisce a Israele, ma in ogni caso è applicabile, dalla lettera stessa agli Efesini è applicata poi a tutti quelli che sono in Cristo, fin dalla fondazione del mondo sono formule di predestinazione, però non è detto che vadano intese in senso dogmatico, come poi le discussioni successive, ecco, se uno è predestinato allora, ecco, non c'è niente da fare, non credo che possa voglia dire questo, ma si vuole esprimere la provvidenza di Dio, ecco, come tutto dipenda dalla sua grazia. E poi il versetto 10 rimane difficile, possiamo accettare, ci sono diverse letture. Anch'io lo sentirei così, visto che è preceduto dal versetto 9, chi ha orecchi ascolti, che probabilmente si riferisce a ciò che segue, lo si può intendere come un invito al martirio. È il tempo della prova, cita una frase, forse dipende appunto da Geremia, ma probabilmente lo intende in senso come un invito. Questo è il tempo in cui chi deve morire, chi deve andare in prigione, va in prigione. E comunque la conclusione qui sta la resistenza, ecco, l'ipomonì, e la fedeltà, la pistis. La fede traducono, ma è la fedeltà, non è l'atto di fede, nel senso di credere a qualche verità. Qui sta la resistenza e la pistis, la fedeltà dei santi, cioè di coloro che sono chiamati al martirio. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, per tutti i cristiani, perché siano fedeli alla volontà del Signore e lo sappiano amare con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la vita. Preghiamo. Preghiamo per quanti sono nella prova, nella sofferenza, nella tribolazione, per coloro che sono tentati a venir meno alla saldezza della loro fede, perché il Signore li sostenga, perché l'esempio dei fratelli dia loro forza e conforto. Preghiamo. Preghiamo sempre per la pace nel mondo, che il Signore è venuto a portare con il suo sangue, versando il suo sangue, perché questa pace possa trovare incarnazioni reali nella storia degli uomini, perché cessino le guerre. Preghiamo.
Oggi ricordiamo, anche se lo ricorderemo domenica, ricordiamo Roberto, figlio di Barbara e di Stelvio. Preghiamo per tutti i figli delle nostre famiglie, per tutti quelli che avevano della sua generazione, che adesso sono padri e madri, perché possano custodire la fede, possano custodire l'amore per il Signore e per i sacramenti, per tutta la famiglia Zambelli, Drusiani. Preghiamo.
Ricordiamo oggi la nostra sorella Martina e quanti portano il nome di Martino. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per il piccolo Filippo Beghelli. Ieri sera abbiamo incontrato la famiglia. Li battezzeremo domani. Ecco, per la loro fede e per il loro cammino nella fede, preghiamo.
Ascoltaci, Signore. per un amico della mia giovinezza che mi è stato di grande aiuto nella ricerca del Signore, di cui oggi si celebrano le esequie. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Fratelli e sorelle in Medio Oriente, in particolare per Amjad, nel ricordo dell'anniversario di matrimonio dei suoi genitori, per cui ha chiesto di pregare, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per intercessione di San Martino, grande santo della carità, primo santo che la Chiesa ha proclamato, nonostante non fosse martire, chiediamo al Signore che molti nella Chiesa siano attirati al servizio dei poveri. Chiediamo a San Martino nuovi fratelli e nuove sorelle per le nostre comunità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Affidiamo alla preghiera di Roberto in cielo dei tanti che conosciamo, che amiamo e che hanno sofferto malattia e sono in cielo con lui. Preghiamo per tutti coloro che negli ospedali, nei manicomi sono soli nella loro sofferenza, perché gli angeli santi li consolino. Preghiamo.
Per la lezione di questa sera, in generale per quelli che seguono il nostro calendario biblico, sono in comunione con noi nella stessa parola quotidiana, preghiamo. Ascolta Dio queste preghiere e tutte le altre necessità e bisogni che forse dimentichiamo per Cristo nostro Signore.